i racconti degli altri, i film, la televisione, i libri, insieme ai nostri genitori ci hanno tirati su, ci hanno intrattenuto, confortato, imbrogliato, disciplinato e ci hanno detto che cosa potevamo e che cosa non potevamo fare. E hanno giocato un ruolo importante nel trasformarmi non in una persona, ma in tutte le persone, buone o cattive, che mi sono arrivate attraverso quello che ho letto, visto e ascoltato.
Buonasera, da Laura Palmieri. Abbiamo aperto con un frammento dello spettacolo di Roberta Bosetti e Renato Cuocolo, ovvero Ira Theater, tra l'altro vincitori proprio recentemente quest'anno del Premio Istrio. Spettacolo che ha tre M nel titolo, ovvero Movies, Monstrosities and Masks, e che ha inaugurato proprio questa sera la 20ª edizione di Torino Creazione Contemporanea, il Festival delle Colline Torinesi di cui questa sera vi parliamo. Per continuare il viaggio di Teatro in Prova alla scoperta dei festival teatrali estivi che abbiamo iniziato lo scorso lunedì con Primavera dei Teatri. 21 spettacoli in programma fino al 20 di giugno, di cui 12 prime nazionali. E questo nuovo spettacolo di Cuocolo Bosetti è come sempre un lavoro autobiografico. C'è una ricerca di intimità. Sin dai loro primissimi spettacoli, spesso per un unico spettatore, dentro le case, dentro una stanza. In questo caso Roberta Bosetti usa una radioguida proprio per consentire allo spettatore di entrare quasi nella sua testa, di scendere proprio nell'intimo e rivivere con lei il suo percorso di crescita, i suoi incontri letterari, cinematografici, i suoi incontri di vita che l'hanno accompagnata nella sua crescita da bambina a donna. Ecco, e partiamo proprio da questa parola, da questa figura, donna, per parlare di questa 20ª edizione del Festival delle Colline Torinesi. E io intanto saluto e ringrazio di essere con noi, collegati dagli studi della sede RAI di Torino, i direttori artistici del Festival, Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla. Ecco Isabella, partiamo proprio da te per parlare di questo filo rosso al femminile che attraversa fortemente tutto il cartellone del festival.
Assolutamente sì, finalmente siamo riusciti a farci valere. Lo staff al femminile, tante protagoniste passate negli anni, in fondo è un festival che 20 anni fa è iniziato con un'attrice donna, Galatea Ranzi. In realtà noi iniziamo da quest'anno un percorso triennale dedicato alla donna, adeguandoci alla nuova riforma del teatro, e non solo per quello però, gli spettacoli di quest'anno, come vedremo, sono tutti connotati, come dici bene, da questo filo rosso. Roberta Bosetti è la prima che apre il festival e l'ultima sarà Emma Dante, quindi da una donna a una donna, con in mezzo tantissime presenze femminili, se non in scena, come autrici, come registe, come presenze importanti e testimoni della contemporaneità.
Però non sono solo Sergio Ariotti delle presenze femminili, ma il femminile attraversa anche proprio come tema molti degli spettacoli del festival.
Ma guarda, le presenze femminili le possiamo raccontare già a partire dal segno d'artista di questa edizione. È di una artista libanese che si chiama Zena El Khalil. È un'artista già nota in Italia per via di alcune mostre che ha fatto anche a Torino, alla Fondazione Merce e alla Galleria Persano. È stata lei a donarci il segno d'artista quest'anno ed è una immagine astratta che però ricorda in qualche modo lo scoppio di una bomba, ricorda le gonne di una ragazza che danza, e ci piaceva proprio che fosse quel segno a connotare un'edizione in cui, tu l'hai detto, c'è molta presenza femminile, ma non è una presenza, come dire, che noi valutiamo dal punto di vista numerico, ma proprio dal punto di vista dei temi che vengono trattati e dell'importanza che in questo momento la donna ha nella contemporaneità, ahimè come vittima tanto spesso di fondamentalismi e di violenze, e molto spesso anche come motore lei stessa di trasformazioni.
Poi i rapporti madri-figlie, che sono quelli che indagano le Shishi Pop, sono state quelle che hanno dato un po' il là all'idea del femminile in questa edizione, perché sono presenti con due spettacoli e sono un collettivo femminile berlinese che inseguivamo da 2 anni e finalmente riusciamo ad averle.
Sì, che tra l'altro presentano appunto 2 spettacoli, di cui uno è tratto da, è ispirato al King Lear di Shakespeare, dove sono in scena con i loro padri veri.
Con i loro veri padri, sì. Non attori, mentre il secondo le vede in scena con le loro vere madri in video, però uno più tecnologico, uno più narrativo. Sono le due facce della compagnia.
Incontreremo nel corso di questa puntata, oltre a voi, anche alcuni artisti, in particolare 3 artisti che abbiamo un po' scelto in mezzo a tutta la programmazione, tra cui Antonio Latella. Il lavoro di Latella, ispirato alla figura della madre nell'opera di Pierpaolo Pasolini, il titolo è Ma, la protagonista è Candida Nieri. Ma prima di sentire quello che Latella ci ha raccontato, anche se in poco tempo, su questo nuovo lavoro, non possiamo non ascoltare la voce di Pasolini in una sua famosissima poesia.
È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
Supplica a mia madre, la poesia di Pierpaolo Pasolini. Intanto buonasera e bentornato ad Antonio Latella.
Buonasera a tutti.
Antonio, allora, per parlare di questo tuo nuovo spettacolo, Ma, che debutta in prima assoluta al Festival delle Colline Torinesi, parlavamo già con Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla di quanto la figura femminile sia proprio il filo rosso che lega moltissimi degli spettacoli presenti quest'anno al Festival, mai come questo tuo Ma, che è proprio un'indagine sulla figura femminile, che tu però hai iniziato, diciamo, da molto tempo fa, forse proprio con Fassbinder, che è l'autore poi del tuo precedente debutto, Ti regalo la mia morte, Veronica.
Sì, innanzitutto è molto bello andare da Sergio e Isabella al Festival delle Colline, perché è diventato un appuntamento importante ed è veramente importante esserci, devo dire. Poi in un momento in cui il pensiero va alla figura femminile, credo che sia ancora più importante rispetto al nostro teatro in generale, che fa fatica, no, a vedere espressioni di figure femminili, ma questo è un inciso. La poesia che Pasolini ha scritto sulla madre è stata una fonte di ispirazione, ovviamente non ci sarà, però è stata fonte di ispirazione perché ci interessava provare a tracciare un atto di dolore quasi della figura femminile, questa figura che viene attraversata dal dolore della perdita di un figlio, che penso che sia forse uno dei dolori più più violenti e più estremi che un genitore possa avere, no? Vedere morire il proprio figlio con quello che poi era diventato il figlio, no? Perché stiamo parlando comunque del grandissimo Pier Paolo Pasolini, che è diventato poi un faro, una guida, forse certo. Anche dopo la morte, ancora di più che da vivo. Quindi credo che in questo lavoro la figura femminile è proprio anche nel fatto di affrontare la parola come segno femminile, come madre di tutto, quindi tornare a un'essenzialità della parola stessa.
Ecco, dicevo all'inizio che la figura femminile è un tuo filo rosso, no? È anche un filo rosso del tuo percorso teatrale. In realtà anche questo ma è come un secondo appuntamento di un trittico, no? Che è iniziato proprio con Fassbinder, con Veronica. Questo lavoro dedicato a Pasolini e alla madre di Pasolini, a Susanna Colussi, e poi leggevo da qualche parte che hai in cantiere anche un altro spettacolo dedicato a un'altra madre.
Sì, quello che dici è giusto, cioè sicuramente il rapporto con la figura femminile è qualcosa di estremamente importante per una seconda parte del mio fare teatro. Sicuramente c'è stato un momento che ha segnato un confine, che è stato quando ho fatto Medea. Quel momento lì mi ha tracciato una nuova strada da seguire, no? Dimenticando, forse finalmente ha ucciso il padre e ha detto segui la madre. E a quel punto sicuramente le figure femminili sono entrate nel mio fare teatro, nel mio racconto.
Sì.
Quello che dice rispetto al trittico è giusto, finirò con uno spettacolo a Basilea, su Edipo, dove l'attenzione è spostata fortemente su Giocasta, cioè c'è un adattamento che mio e di Federico Bellini, che fin dall'inizio mette in scena la Giocasta, quasi come complesso edipico doppio, no? Questa non capisce se la madre sa che fin dall'inizio che il figlio o non lo sa, e quindi questo ci dà una possibilità nuova di racconto.
Questa parola madre, no? Che contiene insomma un pochino tutto, non sempre questa madre è amorosa. Questo dubbio che insinua appunto questo ma.
Ma è proprio questo. Ma è, ti chiamo madre, ma è anche sono stata capace di esserti madre, o ma forse non sono stata la madre giusta per te, ma forse sono sempre stata un po' troppo compagna amica che madre, no? Questi ma sono i ma che si fa sicuramente una madre, dove ho sbagliato, no? Ma se ti avessi impedito di uscire la sera, se diciamo le cose semplici,
certo.
No? Oppure ma se avessi avuto la forza di dirti dei no, forse avrei avuto possibilità di inficiare sulla tua vita, no? E quindi di cambiare anche il tuo destino. Secondo me l'amore della madre è fondamentalmente nella madre che è capace di farsi questi ma, cioè una ma che accetta il ma, no? Che accetta
la sua incapacità, insomma, di volte appunto.
Secondo me la madre che accetta l'incapacità di essere madre è una grande madre. La madre che è convinta di essere una grande madre, secondo me, non dà spazio per il dubbio dell'essere madre, e quindi si aprono altre strade.
Antonio Latella, prima di salutarti, ho potuto vedere una foto delle prove appunto di Ma,
sì.
Dove Candida Nieri, la protagonista, appunto, indossa delle enormi scarpe nere. Qualche così anticipazione?
Ma è troppo legato a quel ma che tu dicevi. Innanzitutto c'è Candida Nieri, che è una straordinaria attrice, e secondo me è una delle che ha qualcosa di più, cioè, si avvicina proprio a una performance vera, cioè con tutto ciò che significa questa parola.
E la ricordiamo nel Francamente me ne infischio, insieme a Valentina Vacca,
sì,
e a Caterina Carpio.
Valentina Vacca, sì. E Caterina Carpio, quindi sono state premiate, no? Quindi
sì.
è bellissimo vedere e seguire questa crescita di queste figlie, no? Sì, i piedi enormi sono, possono essere tante cose. Uno, probabilmente i piedi sono talmente enormi che non è riuscita a muoversi, che non è riuscita ad andare lì dove bisognava seguire il figlio. I piedi enormi sono anche Edipo, nel senso che comunque, certo, Edipo aveva dei piedi grandi, mm-hmm, da bambino, perché gli avevano messo le corde sulle caviglie, mm-hmm, quindi anche questo, no, è sicuramente un grande significato. I piedi enormi però sono anche la bambina che si mette in scarpe, nelle scarpe di un papà, sì, no? E quindi è un'immagine, secondo me, che ci dice che c'era la possibilità di un grande movimento, però i piedi erano troppo grandi per poterli portare in giro, e quindi ha lasciato andare il figlio, lei è rimasta a guardare i suoi piedi gonfi, e questo è un gesto poetico fondamentalmente.
Allora, Antonio Latella, ma debutto assoluto al Festival delle Colline Torinesi il 16 e il 17 giugno. Ricordiamo che la drammaturgia è di Linda Dalisi, tu alla regia, la protagonista è Candida Nieri. Le musiche di Franco Visioli, che credo abbiano un ruolo molto importante, i costumi di Graziella Pepe, le scene di Giuseppe Stellato. Una produzione della tua compagnia, della compagnia di Antonio Latella, Stabile Mobile, in coproduzione con le Colline Torinesi e con Centrale Fies. Io ti ringrazio e molto in bocca al lupo per questo debutto.
Crepi.
Sergio Ariotti, un altro dei temi, io credo, che si possono intravedere appunto in questa ricchissima programmazione del festival, è anche quello del rapporto tra la realtà e la finzione nel teatro. Una riflessione anche proprio sul ruolo dell'artista, ci sono molti spettacoli che affrontano questo tema.
Ma sì, io ne ricordo uno in particolare, che è Las Ideas dell'argentino Federico León. È uno spettacolo che arriva dal Kunsten Festival des Arts di Bruxelles ed è proprio una riflessione sulla creazione artistica, come la creazione artistica si struttura, si modella, come l'artista riesce a costruirla, e questa costruzione viene mostrata al pubblico con una scenografia che è un curioso tavolo da ping pong, come se ci fosse una continua alternanza proprio tra la realtà e la finzione della creazione. Poi ci sono degli altri spettacoli naturalmente che ragionano su queste duplicità. Ne ricordo un altro, quello di Irene Ivaldi, che
con
fa
la regia di Malosti, sì, di Walter Malosti,
la regia di Walter Malosti, che fa Miss Giddens, cioè l'istitutrice di
Giro di Vite, sì,
famoso romanzo, no? Giro di Vite di Henry James. Ed è questa un'altra prima nazionale, e anche qui c'è un continuo rimbalzo tra una realtà che è quella dell'artista in quel momento, dell'attrice in quel momento, e un contorno di voci costruite in modo molto efficace da Walter Malosti e soprattutto dai suoi collaboratori tecnici, per cui il teatro Gobetti diventerà una specie di scatola sonora con questa presenza e con questi fantasmi.
Certo, conosciamo bene il teatro musicale, ecco, di Walter Malosti. Un altro spettacolo di cui tra l'altro abbiamo già parlato, quello che presentano Daria De Florian e Antonio Tagliarini, ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, che loro hanno tratto da un romanzo di uno scrittore greco, Petros Markaris, il romanzo è L'Esattore, dove queste due pensionate si tolgono la vita volontariamente per via della crisi che appunto la Grecia attraversa. Sono due due figure in realtà non vere, insomma romanzate, ma che hanno un'evidente risonanza, insomma, nell'oggi, nella verità, insomma nella realtà. E dunque in questo spettacolo gli stessi De Floriani e Taglianini si interrogano molto, no, su questo confine labilissimo tra finzione e realtà.
Sì, io ho avuto tra l'altro la fortuna e l'avventura di conoscere in questi giorni Petros Markaris al Salone del Libro di Torino. Intanto è una persona simpaticissima, però mi ha fatto riflettere su come in questo momento i greci stanno soffrendo questa situazione, come se fosse qualcosa che un po' li riguarda e un po' si vedono vivere. Mm-hmm. E mi pare che anche nella trasposizione teatrale ci sia questa, dicevi giustamente tu, questo confine fragile tra la realtà e la finzione. È indubbio che è anche un atto di accusa contro l'attuale momento politico, perché che queste signore si tolgano di torno per risparmiare sui medici, sui farmacisti, sui ticket, per far risparmiare la società, risparmiare sulle pensioni, così vivrete meglio. Beh, insomma, mi pare anche un atto d'accusa molto forte, anche se grottesco.
Assolutamente, sì. Isabella la Gattolla, ecco, invece un altro, diciamo, tema presente o comunque filo che io credo di aver trovato in questo vostro programma è la presenza di Shakespeare. Oddio, Shakespeare è presente quasi sempre, insomma, nelle programmazioni teatrali, però ci sono diversi lavori che si ispirano, ecco, a Shakespeare più che metterlo in scena, come dire, in maniera tradizionale, ecco.
Sì, certamente, a partire dal Macbeth su Macbeth su Macbeth, che sembra riprendere MMM. Quest'anno sì. I titoli compongono, nel fare la comunicazione del festival, nel preparare la cartolina, abbiamo deciso per una volta di mettere solo tutti i titoli in fila, devo dire che sono molto divertenti tutti insieme. E questo è il punto di vista di Lady Macbeth, rivisitato da Chiara Guidi della Societas Raffaello Sanzio, quindi non è certo uno spettacolo tradizionale, è una sorta di viaggio attraverso la crudeltà, attraverso la foresta, che ha un finale eclatante che però non possiamo svelare se non roviniamo tutto.
Assolutamente no, e poi ho incontrato Chiara Guidi e dunque tra poco sentiremo che cosa ci racconta di questo suo lavoro, che poi è uno studio per La mano, sinistra, in realtà.
Esattamente.
Ecco, ma oltre a questo Macbeth al cubo c'è anche un lavoro di Alfonso Sant'Agata e anche il lavoro delle Shishi Pop che citavamo all'inizio.
Alfonso Sant'Agata fa un lavoro sui personaggi shakespeariani che si chiama Esterni Shakespeariani, scritto tutto attaccato e all'italiana shakespeariani, a significare che lui evoca, e lo farà alle Fonderie Limone in Esterni. Ha fatto da noi un laboratorio la scorsa settimana per scegliere 7-8 giovani interpreti, professionisti e semi, da aggregare allo spettacolo, quindi in qualche modo sarà una novità anche questa. Lui evocherà i personaggi shakespeariani a partire da Calibano, per arrivare anche lui a Macbeth, ma anche ad altri, e li aggregherà tutti insieme in un giardino, come se fossero come in un cimitero, come evocati o come forse morti che ritornano. Ci sarà Amleto, ci sarà Ofelia, ci saranno gli eroi di Shakespeare.
Eh sì, perché Calibano è il dirigente responsabile di un cimitero. E naturalmente Ariel non si fida molto di lui, e poi ci sono anche i becchini che vengono bacchettati da Calibano e sapete la meravigliosa fantasia di uno dei personaggi della nostra avanguardia come Alfonso Sant'Agata.
Sì, che ritorna tra l'altro, ecco, da voi al festival
dopo. Sì, ritorna dopo tanti anni, sì, perché sì, era venuto nei primi anni Collinari. Abbiamo due ritorni di questo tipo, divago sì, un secondo, perché sì, certo, la 20ª edizione è anche un modo per far tornare degli artisti. Il secondo è il ritorno di Marco Bagliani, sì, che fa un suo personalissimo lavoro sulla Prima Guerra Mondiale, sulle trincee e sulla vita in trincea.
Sì, che era stato da voi, se non sbaglio, nel 98 con esatto, il suo, uno dei suoi cavalli di battaglia, il Colas di von Kleist.
Esatto.
Allora, Isabella Lagattolla, Sergio Ariotti, ascoltiamo insieme questo incontro che ho avuto con Chiara Guidi. Ci introduce appunto a questa intervista la musica di Francesco Guerri con il suo violoncello in scena per Macbeth, insieme a Chiara Guidi, di Lidia Molina e Agnese Scotti. Chiara, buonasera intanto e ben tornata ai nostri microfoni.
Grazie.
Allora, per parlare di questo Macbeth Trino, appunto, un lavoro estremo sulla presenza femminile nel teatro e sulla presenza del femminile in questo festival che è dedicato appunto al femminile e alle donne. Tu hai scelto questo testo di Shakespeare che parla di figure femminili, ovvero Lady Macbeth e le streghe, che sono delle figure femminili fortemente ambigue. Ecco, e hai chiamato anche questo tuo lavoro uno studio per la mano sinistra. Raccontiamolo un po', anche se in breve
sì,
tempo.
È complesso sì, perché il Macbeth è un testo complesso e da molti anni mi tormenta, penso continuamente a questo lavoro e ti dico, benché abbia debuttato, tuttavia è una questione aperta, per questo circolarmente, quasi come una sorta di girotondo, il Macbeth su Macbeth ritorna continuamente fino a quando un giorno deciderò di interrompere, ben consapevole che è un'interruzione forzata. La cosa che mi ha affascinato sin dall'inizio è l'inciampo che l'uomo, Macbeth, l'uomo in quanto anche umanità, uomo in quanto femminile, maschile, non tanto Macbeth in quanto re di una determinata epoca storica secondo la visione di Shakespeare, ma l'uomo inciampa, e questo inciampo che è una voce che dà delle indicazioni su un probabile futuro, questa voce non fa altro che rivelare in realtà una consapevolezza che già si portava con sé, che non era stata messa alla luce, non aveva trovato la voce. E questa voce è una voce di donna, una donna che era in quell'epoca l'oggetto di torture, di soprusi, appunto la donna strega, la certo, donna che doveva farsi un po' più in là per dare lo spazio ad una società maschile e non ad una società femminile che si rivolgeva alle erbe per curare o ad una sorta di sensibilità proprio tipica. E molte furono le donne in quell'epoca che furono uccise. Certo. A Shakespeare fu chiesto proprio questo, di difendere una politica maschile, più che altro contro una cultura femminile, perché se noi parliamo di streghe ci sembra di parlare di qualcosa di molto distante da noi, in realtà se parliamo di cultura femminile riusciamo ad intenderci, forse su altre cose anche. E Shakespeare fa un doppio salto mortale, perché nel momento in cui fa inciampare il Macbeth, quel Macbeth diventa uomo e donna, diventa l'umanità che di fronte al proprio desiderio è disposto ad uccidere.
La voce, che è il tuo territorio di ricerca da sempre, e la donna in quanto portatrice appunto di voce, di anima e non di azione, no? Come invece l'uomo o comunque l'attore uomo, insomma tutte queste cose portano anche in questo spettacolo ad una riflessione un po' sul teatro.
attraverso questo lavoro, attraverso il Macbeth e la tensione che in questi anni ha creato nella mia ricerca intorno alla voce, ho sentito come il bisogno e la necessità di sentire la finzione e la realtà molto vicine tra di loro. E qui mi sento vicina al discorso che fai quando parli di una riflessione sul teatro. Un teatro che responsabilizza il pubblico, un teatro che sente come il peso di qualcosa che prosegue dopo la rappresentazione stessa. Noi ci portiamo a casa il teatro che vediamo, questo deve succedere. E questo crea una relazione fortissima con l'intimo dello spettatore.
Certo,
e con l'intimo di colui che lo pensa, che lo progetta, che lo
interpreta, certo, perché sì. C'è quasi una impossibilità dell'attore di fingere, no? Come poi è anche all'interno appunto della tragedia di Shakespeare questa impossibilità.
Sì, è vero, perché Macbeth non riesce ad essere fino in fondo re, lo è solamente con dei sudditi che sono degli aguzzini, quando si veste poi si spoglia, si riveste, non riesce a prendere, ad assumere fino in fondo il nome del gesto che ha compiuto. È un atto senza nome, è una continua riflessione, secondo me, su un'idea di catarsi molto interessante che si innerva nella vita. E questo è il discorso probabilmente dell'anima, della visione del teatro al femminile, un teatro che preferisce porre l'accento sul processo di lavoro e non sull'oggetto finale commercializzabile. E la cosa che mi interessa moltissimo è questa idea di catarsi, che resta una questione aperta sia per me che produco uno spettacolo e che lo creo e che lo metto in movimento con quel su Macbeth, cioè una ruota che continua a girare, sì. Sia per il pubblico che lo viene a vedere, una catarsi che ci obbliga a stare tra il bello e il brutto, tra il fare e il non fare, e nulla è per me tranne ciò che non è. E lì, all'interno di quel nulla è per me tranne ciò che non è, c'è il cammino di un'esistenza, è la favola, è il cammino, è la necessità di dover attraversare le zone oscure della nostra esistenza con la consapevolezza che siamo nel levare, in una ritmica che si pone il problema del battere, del levare per fermarsi sul levare. In fondo però c'è anche da dire questo, che il desiderio che porta Macbeth è il desiderio, certo non quello di uccidere un re per diventare re, ma è il desiderio con la lettera maiuscola che ciascuno di noi porta e per cui saremmo disposti a fare qualsiasi cosa per ottenerlo. Sicuramente è l'interrogativo più grande dell'artista: quale desiderio porti e cosa saresti disposto a fare per ottenere questo? E in fondo, alla fine, è disposto a morire Macbeth, ha capito tutto e va avanti fino all'esaurimento della sua possibilità e della sua forza. A tal proposito, la sfida più grossa di questo lavoro è la sospensione del tempo, è il silenzio, e qui mi ha aiutato moltissimo la musica di Giuseppe Jelasi, che ha proprio scavato nelle azioni che noi compiamo o nella sospensione di alcune parole il vuoto e l'attesa. Ci sono delle parole magiche dentro questa tragedia, basta dire diventerai, sospendere questa parola e già senti che si mette in moto e ribolle dentro la voce dell'anima, che è appunto questa voce femminile che non ha paura di vedere in volto la precarietà e la fragilità di un'esistenza, perché è disposta a perdonare, ad abbracciare come fa una madre.
Macbeth, uno studio per la mano sinistra da William Shakespeare, nell'adattamento, la regia e l'interpretazione di Chiara Guidi, al Teatro Astra di Torino il 4 e il 5 di giugno per il Festival delle Colline Torinesi. Grazie mille a Chiara Guidi.
Grazie a te.
Eccoci qui di nuovo in studio collegati con Torino, con Sergio Ariotti e con Isabella Lagattolla. Allora davvero insomma un approccio molto particolare, molto interessante, Sergio Ariotti, questo di Chiara Guidi sul Macbeth.
Sì, noi siamo molto felici che la Societas Raffaello Sanzio in una delle sue tante facce, fisionomie sia a Torino, perché probabilmente proprio con la Societas nel 2000, se non sbaglio, cambiò del festival la fisionomia. Con Voyage au bout de la nuit di Céline, ecco, ci fu la svolta verso la creazione contemporanea, e quindi che quest'anno, quando ci chiamiamo di più creazione contemporanea, ci fa molto piacere che la Societas ci sia Chiara, con uno spettacolo che tra l'altro ha dei momenti di grandissima spettacolarità. Oltre alla parola c'è
alla voce, certo,
la voce, ma ci sono delle immagini, c'è un finale davvero indimenticabile.
Sì, molti artisti che accompagnano da sempre il Festival delle Colline Torinesi e che voi accompagnate da molti, molti anni, ne abbiamo citati alcuni. Parliamo un po', Sergio Ariotti, Isabella, anche Lagattolla, dei nuovi, delle new entry invece di quest'anno. Ci sono sia giovani che registi, per esempio come Gabriele Vacis, faccio un nome.
Sì, Gabriele è curioso perché noi, essendo torinesi tutti, è coetanei. Io personalmente ci conosciamo dai tempi dell'università, ma è la prima volta che arriva al festival. Sì. Abbiamo lavorato tante volte insieme per altre cose e siamo particolarmente felici perché questo spettacolo è recitato da 6 attrici, una sola italiana e le altre europee e non, che hanno dei conti in sospeso con i loro padri, quindi ritornano le figure paterne e le figure femminili in confronto, un po' come nelle Shishi Pop.
Sì.
Ma per la prima volta abbiamo anche un giovane gruppo torinese, il Mulino di Amleto, che con grande coraggio affronta Mahagonni, un'opera di Brecht piuttosto importante. Loro hanno dato un sottotitolo a questo, una scanzonata tragedia post-capitalistica, sì, a significare che avranno un approccio molto molto giovane, e staremo a vedere che cosa ne verrà fuori.
Ecco, ascoltiamo un frammento dello spettacolo di Gabriele Vacis, La parola padre, prodotto dai Cantieri Teatrali Corea, un gruppo di Lecce. Lo ascoltiamo perché mi sembra molto significativo, appunto, per continuare un po' a parlare di questo tema del femminile, ma anche del conflitto, no, tra padri e figli, tra madri e figli, che è un altro tema assolutamente centrale.
Che padre.
What a father. Your father.
Quell'uomo mi farà morire.
That man will kill me.
Mi farà morire.
Will kill me now or then.
Ma prima che muoio io.
But before I die.
Ti giuro.
I swear.
Ti giuro che lo ammazzo. Tutte quelle minacce di morte ogni sera mi facevano orrore. Ma con quello che ha subito lei a 15 anni avrà pure il diritto di restituire la sofferenza ricevuta, no? Se non hai sofferto, non hai diritti.
If you didn't suffer, you didn't have the right.
Mia madre non vorrebbe mai che io subissi quello che ha subito lei a 15 anni. Ma io non mi sento onesta. Mia madre è stata stuprata. Ed io mi sento in colpa per non esserlo stata.
My mother was raped. And I feel guilty because I wasn't. Sometimes I think that I miss the pain.
Alle volte penso che mi manca il dolore.
That I should have had a serious pain.
Che avrei dovuto avere un dolore forte.
A strong one in my life.
Nella mia vita.
I often took the risk.
Io ho rischiato spesso.
But in the end always someone saved me.
Ma alla fine qualcuno mi ha portata sempre in salvo.
I needed a real pain.
Io ho bisogno di un dolore vero.
Because people who suffer.
Perché chi ha sofferto
are allowed to be crazy,
cazzate,
to be assholes,
strong,
and even
cattivo.
Me.
Ma io.
But me.
Che ragioni.
What about me?
Io non ho scuse.
I don't have no excuses. What reason should I have not to be good, polite, kind, obedient at all the
time? Che qualcuno si sia tirato addosso tutta la sofferenza e non abbia più lasciato niente per me.
It is not fair. Someone took all the pain on its shoulders without leaving anything for me. It's not fair!
Allora, abbiamo sentito queste ragazze che, come ci diceva Isabella, sono quasi tutte provenienti dall'Europa dell'Est, che affrontano questo argomento forte, no, del conflitto col padre, ma anche con la madre. Per continuare un po' a raccontare questo femminile che attraversa il festival, Sergio Ariotti, abbiamo citato più di una volta Ermanna Montanari, ecco, parliamo un attimo dello spettacolo che avete deciso di portare al festival. Non è una prima nazionale, ma è uno spettacolo che ha fatto molto parlare di sé, anche perché la protagonista è un premio Nobel, no? Molto importante.
Sì, dunque lo spettacolo è dedicato a Aung San Suu Kyi, o Aung San Suu Kyi,
sì, sulle pronunce, cioè,
sulle pronunce, cioè, non mi azzardo più di tanto, che è stato il premio Nobel per la pace, e che è una donna che ha patito sulla sua pelle il conflitto con il potere, con un potere assoluto, e ha patito con 20 e passa anni di reclusione. C'è anche un motivo torinese per cui abbiamo scelto questo spettacolo, perché il sindaco di Torino Fassino è personalmente molto legato a Aung San Suu Kyi, è stato uno dei primi ad accorrere quando lei è stata liberata. Torino, tra l'altro, ha firmato un memorandum d'intesa, un gemellaggio con Yangon, la città capitale della Birmania.
Della Birmania, sì. Uno spettacolo, questo del Teatro delle Albe, scritto e diretto da Marco Martinelli, di cui abbiamo parlato in una puntata di Teatro in Prova, quando aveva debuttato. Davvero un viaggio molto interessante, che tra l'altro gli stessi Marco Martinelli e Ermanna Montanari hanno fatto proprio nella Birmania, e da lì poi appunto hanno creato questo spettacolo.
Le senti? Le senti? Cantano. Alla pagoda di Svedagon. Perché mi venga ridata la libertà. Io riesco a sentirle. È il lago che mi restituisce le loro voci. I generali sono preoccupati di quel piccolo gruppo di ranocchie che va al tempio. E fanno bene a preoccuparsi, i generali, perché quelle donne non pregano solo per la mia liberazione, ma per la liberazione del mondo intero.
Abbiamo parlato quasi di tutto, naturalmente avremmo dimenticato qualcuno, ma insomma il programma è consultabile sul sito del Festival delle Colline Torinesi.
Forse ricordo una curiosità, se mi permetti, che è quella di uno spazio particolare in cui lavoriamo quest'anno, che è una discoteca, è un baltabarin, si chiama Le Roi Music Hall, in realtà era l'ex Lutrario dove si esibiva Buscaglione, certo. E dove Buscaglione aveva il suo pianoforte rosa, e qui ci sarà un gruppo che io continuo a pensare siano giovanissimi, almeno nella testa, anche se piano piano gli anni passano anche
ormai
per
sono
loro.
Diventati una compagnia, insomma, non più giovanissima, una certezza.
Fanny Alexander.
Sì. Loro presentano appunto questo spettacolo dedicato a Fred Buscaglione, che si chiama
Criminal Tango.
Ecco. Allora, incontriamo ancora, siamo quasi arrivati in chiusura, insomma, di questo bel racconto di questa 20ª edizione delle Colline Torinesi, e abbiamo incontrato anche Roberto Rustioni per la prima volta al festival, che presenta proprio in chiusura, credo il 20 di giugno, l'ultima giornata, in prima nazionale il testo di Rebecca Krickeldorf, Villa Dolorosa, ispirato liberamente alle Tre Sorelle di Chekhov. Roberto Rustioni, intanto ben tornato ai nostri microfoni.
Grazie.
Allora, una prima volta, dicevamo, tua di Fattore K alle colline, una prima assoluta e un testo che credo per la prima volta viene presentato in Italia.
Sì, sì, assolutamente, è un debutto nazionale, è un testo che è già stato fatto e rappresentato naturalmente in Europa diverse volte, ma in Italia è una premiera assoluta. Questo testo di Rebecca Krickendorf è una riscrittura molto, molto libera e anche molto brillante, di tre sorelle di Chekhov, una riduzione intanto a sei personaggi, l'ambientazione è contemporanea, il testo è ambientato in una nella villa, appunto, che si chiama Villa Dolorosa, in una cittadina di provincia della Germania, dei nostri giorni.
Ecco, dunque, intanto diciamo che questo è un tuo nuovo incontro con Chekhov, che ormai credo sia diventato un po' un autore di riferimento per te, perché dopo il tuo fortunatissimo e bellissimo Tre atti unici di Chekhov, che avevi messo in scena nella stagione 2012 e che poi ha girato molto con grande successo, ecco, ritorni a Chekhov invece con uno dei capolavori, appunto, perché i tre atti unici erano delle scritture giovanili di Chekhov. E dunque questo autore per te è un richiamo forte ed è uno sguardo, appunto, sull'oggi, sul contemporaneo, molto forte.
Sì, assolutamente, anche perché nonostante la libertà drammaturgica che l'autrice si è concessa, la cosa interessante di questa riscrittura è che comunque poi i temi, diciamo, importanti che abbiamo nelle tre sorelle di Chekhov ci sono tutti. Rebecca ha fatto un gioco molto interessante, quasi a specchio, no? Queste tre sorelle hanno dei nomi russi, pur essendo delle donne tedesche, perché sono figlie di una famiglia un po' snob, un po' radical chic, fissata con la letteratura russa, con Dostoevsky, Tolstoj, appunto Chekhov, e che ha dato ai loro figli dei nomi russi, in questo caso proprio di un'opera di Chekhov. E dietro però, appunto, poi questo motivo che è giocoso, scherzoso, è come se, appunto, in un gioco di specchi questi personaggi avessero dentro di sé, prendessero delle qualità che hanno a che fare proprio con l'anima dei personaggi di Chekhov. E anche, ad esempio, il personaggio di Georg che interpreto io, che non è più un comandante di batteria, un militare, ma è un impiegato, è il capo di una ditta di imballaggi, quindi è un borghese. Comunque è un uomo sposato con una donna che tenta il suicidio e con due bambine, con una situazione esistenziale infelice, che filosofeggia, che poeta. Cioè, è molto bello il lavoro che ha fatto speculare, simmetrico, sì, tra i personaggi originari e poi questi personaggi
contemporanei,
certo, dell'oggi. Devo dire anche una cosa, ci terrei a dirla, sì, nonostante il titolo, che potrebbe essere un po' ingannevole perché Villa Dolorosa, sì, la qualità, la struttura di base è da commedia, infatti il sottotitolo è Tre compleanni falliti,
sì,
perché comunque sono dei tentativi di Irina di festeggiare, appunto, il suo compleanno, ma che poi per un motivo o per l'altro naufragano, no? In tutta poi una serie di anche rese dei conti e tensioni familiari, perché questi fratelli vivono in questa casa che è un po' fatiscente, perché come nelle tre sorelle di Chekhov i genitori non ci sono più, sono morti, loro sono indebitati, lavora soltanto Olga, fa l'insegnante in una scuola, e questi fratelli si trovano in una condizione esistenziale un po' bloccata, non sanno che fare, non sanno che cosa vogliono. Si parla di lavoro, di amore. Ho trovato veramente che Rebecca abbia centrato un po' questa qualità tragicomica
di Chekhov, certo,
fondamentale.
Cioè, Roberto Rustioni, ricordiamo gli attori, perché abbiamo detto tu sei in scena, l'altro personaggio maschile è Gabriele Portoghese nel ruolo, sì, di Andrei, sì, e poi ci sono Eva Cambiale, Silvia D'Amico, Federica Santoro e Carolina Cametti.
Sì,
sì, che interpretano le tre sorelle e poi
Natasha.
Sarebbe Natasha, sì.
Certamente. Un'ultima cosa prima di lasciarci, Roberto, appunto in questo festival che lo abbiamo raccontato, è dedicato alle donne come protagoniste, come testimoni del nostro tempo, insomma, sia positivamente che alle volte magari anche negativamente. Ecco, che cosa rappresentano queste tre sorelle oggi?
Credo che ci sia una cosa interessante che è legata alla, proprio al, alla dimensione della sorella, no? C'è questo, questo legame familiare tra queste tre donne che poi appunto vediamo anche in, in cieco, soprattutto nella scena finale, no? Quando si abbracciano le tre sorelle, rimangono sì, tutte e tre da sole. Questo femminile che in una dimensione proprio di sorellanza raggiunge poi una complicità, una solidarietà, un'intimità che in altre condizioni non troviamo, no? A me piace molto questo. Anche in Rebecca c'è una scena, la scena finale del primo atto, che è un notturno, che le tre sorelle si ritrovano poi da sole, la festa di compleanno è finita, c'è una confessione, si confessano a vicenda. Sai che hai delle cose dentro che riesci solo a dire a tua sorella, ecco.
Sì, sì, sì.
Perché comunque c'è un pudore e una intimità e un mistero che riesci a scalfire forse solo con una tua sorella, ecco.
No, ma è molto, molto bello questo voler dare anche importanza appunto a una figura. Si parla tante volte e più spesso di madri, di mogli, di figlie, forse sì, le sorelle sono alle volte un po' dimenticate. Allora, il 20 giugno, Villa Dolorosa, tre compleanni falliti, liberamente tratto dalle tre sorelle di Chekhov, un testo di Rebecca Krickendorf con la traduzione di Alessandra Griffoni, l'adattamento e la regia di Roberto Rustioni, che ringrazio e a cui faccio molto in bocca al lupo.
Crepi.
Molto in bocca al lupo a Sergio Ariotti e a Isabella Lagattolle e a tutti gli artisti che parteciperanno a questa 20ª edizione delle Colline Torinesi dal 1 al 20 di giugno. E io vi lascerei con un pezzetto, un frammento che ci avete mandato dello spettacolo del collettivo berlinese Shishi Pop, Testament, perché i padri appunto di cui raccontavamo, che sono in scena insieme alle loro figlie attrici, canticchiano una famosa canzone che Frank Sinatra aveva realizzato, aveva cantato insieme alla figlia Nancy, ancora giovanissima, e mi sembra un bel modo appunto per chiudere questo festival dedicato proprio alle relazioni appunto generazionali tra madri, soprattutto padri, figli. Grazie di essere stati con noi. Io ringrazio.
Grazie a te.
Grazie a te.
Ecco, ringraziamo anche il tecnico della Sede Rai di Torino che ci ha seguito, Andrea Montone, Riccardo Orsini qui da Roma. Un saluto anche da Laura Palmieri. Il podcast della puntata lo trovate da domani sul sito del Teatro di Radio 3. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Exactly, Mother Turner. Love it with your voice and you. The start of the season, the start.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all. Saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find
some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. Fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.